Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo in console Vasco Feligini che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere, la rubrica che settimanalmente si occupa su 105 Live, la radio vaticana in diretta, di sviluppo e cooperazione internazionale. Proseguiamo, siamo arrivando alla conclusione della nostra serie dedicata agli obiettivi del millennio, vale a dire quei punti fondamentali approvati, sottoscritti da 191 capi di Stato e di Governo nel settembre del 2000, che appunto hanno approvato all'unanimità la dichiarazione del millennio. Siamo giunti al settimo obiettivo, vale a dire assicurare la sostenibilità ambientale. Vedremo che sono varie le sfaccettature, vedremo anche che c'è stato un percorso da quel settembre 2000 che ha portato ad integrare questo obiettivo che abbiamo riassunto, appunto assicurare la sostenibilità ambientale, in vari altri punti. Del resto sono tantissimi i lati da cui si può affrontare l'argomento della sostenibilità ambientale, delle problematiche ambientali, dall'effetto dei cambiamenti climatici al problema dell'acqua, alla desertificazione. Vedremo, cercheremo di capirlo meglio, soprattutto grazie ai nostri due graditi ospiti che sono in collegamento telefonico e che vi introduco subito ringraziandoli. Allora diamo il benvenuto innanzitutto a Gianfranco Bologna, direttore scientifico del WWF Italia. Grazie della sua presenza con noi quest'oggi.
Grazie a voi tutti.
E grazie naturalmente a un ormai consueto partecipante, proprio con la sua competenza alle trasmissioni di Magari, Paolo Beccegato, responsabile dell'area internazionale di Caritas Italiana. Grazie Paolo.
A voi.
E allora io però vorrei proprio cominciare con il direttore scientifico del WWF Italia. WWF è la più grande associazione ambientalista del mondo, tutti conoscono il simbolo, il panda del WWF. Vedremo anche l'azione in relazione a questo obiettivo, al settimo obiettivo. Allora proprio cominciamo da questo. Per i nostri ascoltatori, Gianfranco Bologna, possiamo riassumere questo obiettivo, il settimo obiettivo, assicurare la sostenibilità ambientale. Detta così, come si può cercare di far capire che cosa veramente si cerca di voler fare con questo obiettivo e come poi pian piano si è trasformato in questi anni?
Ma diciamo che originariamente nel famoso incontro del Millennium Summit del 2000 questo obiettivo era un pochino articolato in tre punti fondamentali. Un punto riguardava i problemi legati alla risorsa idrica, che veniva vista ovviamente come uno dei temi enormi per quanto riguarda l'attuale situazione e il futuro della situazione in relazione alla crescita della popolazione e purtroppo anche all'uso e all'abuso che si fa di questa straordinaria risorsa, che è fondamentale per la vita stessa, in quanto noi stessi siamo composti per oltre il 70% di acqua. Poi l'altro tema riguardava il miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti nei quartieri poveri, e l'altro è un po' generico, di una genericità un po' imbarazzante, perché diceva integrare i principi di sviluppo sostenibile nelle politiche, nei programmi dei paesi ed arrestare quindi la perdita delle risorse ambientali. È chiaro che di fronte a questo tema, di fronte a questo obiettivo del millennio, io mi permetto di dire che c'è tutto, perché c'è ovviamente il grande problema che abbiamo di fronte a noi, che condiziona in assoluto il futuro di noi tutti, vale a dire la relazione che esiste tra la presenza della specie umana sul pianeta, la pressione che questa presenza sta avendo sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo nei confronti delle risorse, per quanto riguarda la capacità rigenerativa dei sistemi naturali di poter supplire alla sottrazione di risorse naturali sul pianeta e dall'altra la capacità ricettiva dei sistemi naturali di ricevere quello che è il prodotto del nostro metabolismo, cioè un metabolismo sociale, un metabolismo tecnosociale, diciamo della cosiddetta tecnosociosfera, che in qualche maniera incide in maniera anzi molto molto significativa e forte sul metabolismo naturale. E nella natura noi abbiamo sempre avuto e continuiamo sempre a vedere in tutte le ricerche che vengono effettuate che esistono questi processi circolari, c'è sempre un processo nell'ambito del quale quello che apparentemente apparirebbe un rifiuto viene riutilizzato da qualcuno, da qualcosa nel sistema naturale. Noi abbiamo prodotto un processo lineare, questo processo circolare non c'è più, c'è un processo lineare che produce uno scarto, questo scarto può essere solido, liquido e gassoso e la capacità ricettiva del sistema naturale, dei sistemi naturali nel ricevere, nel metabolizzare, nel poter reagire a questo incremento dell'emissione di scarti e siano essi solidi, liquidi e gassosi, sta diventando sempre più affaticato e in molti casi oramai ci dimostra un palese sorpasso di quelle che sono le capacità ricettive. Quindi ci bilanciamo tra una capacità rigenerativa dei sistemi naturali e una capacità ricettiva dei sistemi naturali che sono sempre in maggiore sofferenza rispetto alla nostra pressione.
Ecco, questa introduzione proprio del resto Gianfranco Bologna, direttore scientifico del WWF Italia, torneremo proprio anche sull'importanza della ricerca, ci ha dato proprio un quadro dettagliato dell'aspetto tecnico. Paolo, ascoltando anche quello che ha appena detto Gianfranco Bologna, che in qualche modo diceva in questo settimo obiettivo sono racchiusi fondamentalmente anche i dati fondamentali degli altri obiettivi. Tu sei stato spesso, proprio per Caritas Italiana, in zone che hanno sofferto a livello ambientale, climatico, grosse tragedie, anche recentemente. In questo senso, quindi, quale importanza date voi di Caritas a questo specifico obiettivo, il settimo?
Ma il punto che emerge con sempre maggiore evidenza, oltre ai dati scientifici, proprio l'esperienza quotidiana ce lo conferma, è questo legame sempre più profondo fra ambiente e società, tra ambiente e poveri, i meccanismi di creazione della povertà. Quindi la questione che veniva posta sulle risorse ambientali, per esempio relativa alla deforestazione. Ho visitato più volte i deserti, situazioni dove si vede insomma, tangibile l'espansione dei deserti, penso per esempio al Sahara verso sud, e poi tutta la questione relativa all'aumento dei disastri naturali, molto probabilmente, insomma, la comunità scientifica su questo mi sembra ormai stia raggiungendo un certo livello di consenso, anche legati ai cambiamenti climatici. Solo negli ultimi 30 anni c'è stato un aumento di più del 900% delle vittime dei disastri naturali. Ecco che quindi tutti questi temi ambientali hanno un impatto crescente sulla società umana, sulle varie, soprattutto evidentemente sui paesi più poveri, che non hanno meccanismi di protezione adeguati, non hanno delle politiche che si sono sviluppate negli anni per prevenire e proteggere la popolazione, e quindi certamente sono quelli che subiscono maggiormente le conseguenze di appunto questi fenomeni.
Gianfranco Bologna, WWF Italia, la più grande associazione ambientalista del mondo, e la si associa, il nome è proprio WWF, la si associa proprio a grandi battaglie ambientaliste. Eppure lei stesso è direttore scientifico, WWF dà grande importanza pure all'aspetto della ricerca. Allora, come si coniuga la ricerca scientifica con l'impegno ambientalista?
Ma io direi che sia l'elemento numero uno. Credo che non esisterebbe un movimento ambientalista serio, qualificato, ove non esistesse la ricerca scientifica. La ricerca ci ha consentito di capire meglio come funziona questo straordinario pianeta, che francamente è un incredibile ricettacolo di meraviglie, e dal quale ovviamente siamo scaturiti anche noi. E credo che la ricerca scientifica oggi più avanzata su questi fronti sia, vi ricordo tra l'altro che siamo nell'anno internazionale del pianeta Terra, si sta chiudendo l'anno internazionale dei poli con le più avanzate ricerche in merito alla cosiddetta criosfera, che è la sfera del ghiaccio che esiste sul nostro pianeta. Nell'arco degli ultimi decenni sono stati fatti dei progressi straordinari nella consapevolezza di un'analisi dell'intero sistema Terra. Oggi l'avanzamento che hanno fatto le cosiddette scienze del sistema Terra è veramente straordinario. Noi abbiamo la capacità oggi di riuscire ad analizzare le grandi sfere del nostro pianeta, quindi intendo l'idrosfera che è la sfera dell'acqua, l'atmosfera che è la sfera dell'aria, la geosfera che è la sfera del suolo, della terra, la biosfera che è la sfera della vita, compresa la tecno-sociosfera, secondo se la vogliamo chiamare tecnosfera, sociosfera, cioè la presenza umana sul nostro pianeta, che evidentemente non possiamo non tenere conto perché è uno degli elementi fondamentali, diciamo, di queste interrelazioni, in una maniera legata, in una maniera che consente di avere una visione che oggi si ama definire olistica, ma che niente a che vedere con, diciamo, semplificazioni di carattere New Age. Stiamo parlando di una visione scientifica solida che cerca di mettere insieme come sia possibile analizzare quella che è la variabilità naturale dei sistemi e quella che purtroppo è la variabilità indotta dall'intervento umano, che oramai purtroppo è profondamente discernibile. Certamente ci sono degli strumenti tecnologici che ci hanno aiutato tantissimo, in primis sono i satelliti da telerilevamento. Se pensiamo che il primo fu lanciato dalla NASA nel 1972, proprio specificatamente dedicato a motivi legati allo scrutare il nostro pianeta, a analizzare quello che veniva sul nostro pianeta, era il Landsat 1, e oggi abbiamo tantissimi satelliti che ci danno, tra l'altro con dei sensori straordinari. Noi oggi siamo in grado addirittura di capire com'è quella che viene chiamata la cosiddetta impronta umana sulla superficie del pianeta, la human footprint, quindi sapere quanto noi abbiamo trasformato fisicamente il nostro pianeta nell'arco degli ultimi decenni.
Ecco, quindi mi sembra che, da quanto sta emergendo, proprio da quanto detto in questo momento da Gianfranco Bologna, la base proprio scientifica si può coniugare con un impegno ambientalista. Io direi anche che coloro che poi sono particolarmente interessati alle tematiche ambientali, che magari sono al nostro ascolto, hanno una responsabilità in più, quella di informarsi, e noi daremo magari tra poco, proprio alla fine della nostra trasmissione, alcuni strumenti per poterci individualmente informare. Io vorrei tornare adesso con Paolo Beccegato proprio al senso di questo settimo obiettivo del millennio. Cosa vuol dire col senso? Ecco, ha senso innanzitutto averlo previsto? Serve a qualcosa? Lo sto domandando sempre in queste puntate legate ai singoli obiettivi. Ha avuto un senso dar vita agli 8 obiettivi? E in questo senso il settimo che valore ha?
Ma sicuramente l'importanza di definire degli obiettivi, i cosiddetti goals, con dei targets quantificabili, misurabili, per cui poi di anno in anno all'ONU, all'Assemblea, si va a definire lo stato di raggiungimento di questi obiettivi. Ecco, tutto questo dà un approccio anche nuovo, ecco, non è solo, diciamo, un pio desiderio, ma diventa qualcosa di misurabile, quantificabile, che implica degli impegni da parte un po' di tutti, perché poi ci sarà l'ottavo, che è quello, diciamo, l'ottavo obiettivo, che è quello metodologico, che definisce anche poi le responsabilità. Il secondo punto, direi, veniva citato anche prima, e cioè il fatto che nella così necessaria suddivisione di questi obiettivi, però quello che viene letto trasversalmente è proprio, diciamo, un approccio unitario, integrato, veniva detto prima olistico, e cioè anche noi come realtà, organismi che lavoriamo per il raggiungimento di questi obiettivi, spesso abbiamo rischiato nel passato di vedere, diciamo, in modo settoriale i problemi. Invece un elemento positivo degli obiettivi di sviluppo del millennio è proprio la loro trasversalità, la capacità di integrarsi, la capacità di richiamarsi uno con l'altro. In particolare il settimo va a toccare appunto tutta una serie di temi legati appunto alle emissioni, alla deforestazione, al tema dell'acqua, appunto della potabilizzazione, che in qualche modo sono legatissimi agli altri, cioè senza acqua potabile non si vive, quindi si rimanda subito al primo, al tema della povertà e della morte, insomma, per fame o per sete. Quindi, diciamo, costituiscono un insieme unitario e integrato che va visto in quanto tale, in quanto insieme.
Tra l'altro Paolo, e subito dopo di nuovo Gianfranco Bologna, per quanto riguarda la difesa proprio dell'ambiente, questo tipo di azione può anche generare posti di lavoro in una situazione come quella attuale di difficoltà, di crisi?
Sì, è un punto all'ordine del giorno in epoca di crisi, investire non tanto diciamo su dei consumi generici oppure consumi che addirittura rischiano di perpetuare certi meccanismi di sfruttamento di risorse non rinnovabili, invece investire in sistemi che vanno in una direzione diversa o anche per esempio, ed è un'esperienza anche nostra, nella prevenzione di disastri, cioè per esempio i cosiddetti rifugi anticiclone, tanto per fare un esempio concreto, che sono stati in qualche modo già sperimentati, penso al Bangladesh per esempio, diventano un modo per certamente dare delle risposte appunto alla richiesta occupazionale oggi, ma per domani possono diventare un sistema di protezione di popolazioni estremamente povere e vulnerabili, come per esempio quelle del Golfo del Bengala, ma ci sono mille altri esempi, e quindi diventano un investimento saggio e lungimirante.
Ecco, Gianfranco Bologna, una battuta su questa, però vorrei anche subito introdurre un argomento importante. Quando si parla di ambiente, si è parlato negli ultimi anni molto del protocollo di Kyoto. Che cosa ne è stato e soprattutto che cosa diverrà di questo cammino, in particolare legando questo alla nuova situazione che c'è negli Stati Uniti con il nuovo presidente Barack Obama?
Allora, prima rapidamente una battuta anche sulle cose che venivano dette precedentemente, che mi sembrano di grandissimo rilievo e di grande importanza, perché noi per esempio che gestiamo tanti progetti sul campo, noi stessi abbiamo imparato tantissimo nell'arco di tutti gli anni da quando il WWF esiste. Il WWF è stato fondato nel 61 e l'abbiamo proprio sperimentato sulla nostra pelle con una gestione adattativa continua. Oggi i nostri progetti sono progetti che tengono strettamente in conto le comunità locali che vivono delle risorse naturali e con le risorse naturali nell'ambito delle quali si trovano ad essere come dire, in coevoluzione. E questo credo che sia una cosa straordinaria, perché quello che si sta imparando anche da chi ha lavorato per tanti anni nel campo della conservazione ambientale oggi è veramente un grande fronte innovativo in cui non si può minimamente pensare di vedere le cose separate una dall'altra. E quindi questo approccio olistico, ripeto, molto ben solidamente consolidato, scusatemi un po' il gioco di parole, diventa una grande sfida ed è una sfida che porta dietro anche tante analisi di carattere teorico e pratico che stanno facendo oggi della sostenibilità una vera e propria scienza. Sì. Negli Stati Uniti esiste proprio la scienza della sostenibilità, noi purtroppo arriviamo sempre con i treni merci, ma insomma c'è proprio un consolidamento veramente molto molto forte di una scienza che connette la parte delle scienze del sistema Terra con le scienze sociali e diciamo di più umanistiche, che quindi non possono assolutamente essere fra di loro scontate.
Quindi una sfida, come però anche diciamo prima lo era il protocollo di Kyoto. A che
esatto.
Punto siamo con questa sfida?
Sul protocollo di Kyoto noi siamo nell'anno cruciale, perché il 2009, e non a caso l'abbiamo definito l'anno del clima, vede nel processo negoziale della Convenzione Quadro sui mutamenti climatici la conclusione con la conferenza delle parti che avrà luogo a Copenaghen a dicembre del nuovo negoziato che concluderebbe il nuovo protocollo che sostituisce il protocollo di Kyoto, che ovviamente è arrivato per quanto riguarda la sua scadenza temporale alla fine. E questo è forse l'argomento più rilevante che la comunità internazionale oggi ha da affrontare, anche perché le connessioni del cambiamento climatico con tutti gli aspetti legati a tutti gli obiettivi del millennio sono enormi. E quindi è chiaro che affrontare questo problema, riuscire a risolvere, trovare una concordia tra le nazioni di tutto il pianeta, in particolare chi sono i maggiori inquinatori sul pianeta, per una riduzione consistente delle emissioni di gas serra, qui stiamo parlando almeno dal 30 al 40% di riduzione al 2020 e l'80% al 2050. Siamo di fronte a una vera grande rivoluzione, una rivoluzione che non è solo culturale ma è soprattutto anche scientifica e tecnologica, che si può fare, e ovviamente chi oggi si posiziona in maniera innovativa su questo, e mi pare giustamente è stata citata la nuova amministrazione americana, che sicuramente sta dando dei segnali straordinari da questo punto di vista, non a caso le scelte che ha fatto il presidente Obama, anche dei nomi che ha messo Abbiamo un premio Nobel per la fisica, primo ministro dell'energia, il capo scientifico della Casa Bianca, che è uno dei più grandi esperti mondiali di energia, che è John Holdren. Ci sono veramente delle figure straordinarie messe nella squadra di Obama.
Quindi segnali incoraggianti.
Molto incoraggianti.
Segnali incoraggianti. Paolo, sei d'accordo su questo aspetto? Siamo in conclusione, prima di dare i siti su cui i nostri ascoltatori potranno informarsi meglio. Ecco, su questo una battuta sulla nuova amministrazione rispetto proprio a questa tematica.
Sì, i segnali sono incoraggianti, evidentemente adesso incominciano ad arrivare le prime scadenze, quindi dai segnali bisogna passare ai fatti, però ecco, siamo fiduciosi.
Ecco, allora cominciamo, perché per noi è molto importante responsabilizzare i nostri ascoltatori, ci si può informare meglio. Allora cominciamo innanzitutto col sito proprio della Caritas, Paolo.
Sì, è semplicissimo, caritasitaliana.it, abbiamo proprio lanciato insieme a tutta la rete delle Caritas del mondo questa campagna sulla giustizia ambientale, che in qualche modo fa il paio con quanto stiamo dicendo.
E invece Gianfranco Bologna, proprio come direttore scientifico di WWF Italia, quali sono i suggerimenti per chi vuole informarsi e avere più strumenti di conoscenza?
Ma io ovviamente do il sito nostro, che è molto semplice, www.wwf.it. E poi mi permetto di suggerire uno dei siti più straordinari che esistono sulle ricerche scientifiche planetarie, che questo purtroppo è in inglese, per chi non lo conosce pazienza, ma diciamo oramai è una lingua che comincia a essere abbastanza conosciuta, che è proprio l'Earth System Science Partnership, cioè la partnership mondiale di tutti i più grandi programmi di ricerca internazionale sulle scienze del sistema Terra e sul cambiamento globale. Il sito è molto semplice, perché è ssp.org, quindi è come Empoli, Savona Palermo.org, ed è un sito straordinario, ricchissimo di dati, informazioni, documentazioni che sono alla base di tutto quello che poi riusciamo ad elaborare, a dire e a proporre.
Quindi nessuna scusa per i nostri ascoltatori, abbiamo i compiti da fare, e ricorderò tra l'altro a fine trasmissione proprio tra pochissimo il nostro sito internet, per chi non avesse magari colto, può riascoltarsi la trasmissione e quindi segnarsi bene i suggerimenti di Paolo Beccegato, responsabile dell'area internazionale di Caritas Italiana, e di Gianfranco Bologna, direttore scientifico del WWF Italia. Allora andiamo con ordine, grazie Paolo e buon lavoro.
Grazie a voi, altrettanto.
E grazie molto a Gianfranco Bologna, tanti auguri a lei e al WWF.
Grazie mille, altrettanto a voi tutti.
Per quanto riguarda la trasmissione di oggi, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet, le www.radiovaticana.org/105live, appuntamento con magari il mondo com'è e come potrebbe essere alla settimana prossima, e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more. And I never knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.